Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack. Come state? Spero mega bene. Dunque, oggi parleremo di Across the Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse. L'ho detta tipo Bond, James Bond, ma capitemi. Dovevo trovare un modo per introdurre in maniera efficace così il titolo, la tagline, il punto focale di questa puntata. Dunque, bando alle ciance, direi di andare diretti, perché non c'è un'introduzione da dover fare. Across the Spider-Verse è banalmente il sequel di Into the Spider-Verse, che ho recensito un pochino di tempo fa, e spero che, appunto, vi piaccia l'idea di, appunto, parlare di questo secondo film da un punto di vista di pura analisi di quello che offre. Allora, da dove iniziare? Across the Spider-Verse è sicuramente un film maledettamente ambizioso, perché vuole essere il sequel di uno dei film più forse pacchetto completo che abbia mai visto in vita mia, e che vuole essere soprattutto intrattenente e divertente, con una durata praticamente quasi raddoppiata rispetto all'originale, dato che l'originale era i classici 120 minuti, sto film si appropria la bellezza di 2 ore e qualcosa. Ma poco importa, quelle 2 ore sono tutte meritate. Across the Spider-Verse è un miracolo tecnico, è un gioiellino, e la gente non ha fatto altro che dire che sì, sono riusciti a migliorare addirittura quella che era la resa grafica di Into the Spider-Verse. Un piccolo capolavoro solo per questo aspetto qui. Ma Across the Spider-Verse non campa di bellezza scenica, almeno non solo. La bellezza scenica di Into the Spider-Verse serviva a fare appunto il racconto di formazione che voleva fare. Across invece vuole fare un'altra cosa. Vuole creare un conflitto. Un racconto di conflitto interiore, esteriore, e che si lega in maniera quasi indissolubile alla crescita. E questa cosa mi fa impazzire. Innanzitutto non c'è un reale buono né un reale cattivo. O meglio, gli eroi e i villain ci sono, ma gli stessi eroi hanno sfumature che li rendono anti-eroi o addirittura villain tra di loro. Sto parlando di Miguel O'Hara, sto parlando di, tutta la Spider Society, sto parlando di Miles, sto parlando di Gwen, sto parlando di Peter B. Parker, che purtroppo in questo film, mannaggia a loro, ha un ruolo molto marginale, impattante ma marginale. E voi direte, in che senso impattante? Ora ci arriviamo. Il fatto è che tutto quello che ruota attorno a questo film è quello che era Into the Spider-Verse, ma con l'acceleratore a livelli stratosferici. E io ho amato tutto di questo film, dalla A alla Z. Dunque, come già detto prima, abbiamo un film che parla di conflitti. Ma questo conflitto come è inscenato? È inscenato con un'iniziale parte piena di avventura e di spensieratezza che quasi ci trascinavamo dal senso di sicurezza che Into the Spider-Verse ci aveva dato in noi, dato che Miles era cresciuto. Il fatto è che in realtà il film non inizia così. Inizia con il senso di inadeguatezza, di insicurezza e di dolore che però prova Gwen, a conti fatti, la seconda protagonista di Across the Spider-Verse. In Into the Spider-Verse era un personaggio abbastanza importante, ma in Across è letteralmente il secondo protagonista, la cui storia è legata a doppio filo a quella di Miles, e Miles alla storia legata a doppio filo con quella di Gwen. Solo che questo legame ci viene fatto intuire, ma non ci viene fatto vedere, perché manca quella parte. A quanto pare la vedremo in Beyond the Spider-Verse, il terzo film che è stato annunciato ormai, tempo fa, quando appunto il film è stato dichiarato come una parte 1, Across, e Beyond sarà la seconda. Il fatto è che Across è un lungo prologo, maledettamente intrattenente. È quello che il primo Dune, ovvero il Dune del 2021, non è riuscito a fare, ma anche il primo film del Signore degli Anelli. Ovvero intrattenere. Intrattenere in un prologo, in un inizio di una storia, è maledettamente difficile, perché devi trovare un aggancio pesante che dia il via a quello che è poi il resto della storia. La Compagnia dell'Anello è un film che parte con toni veramente lenti, ma quasi rilassanti. Questo perché è una storia di così ampio respiro che bisogna fare le cose con calma. Dune, la stessa identica cosa. Ma Spider-Man? Spider-Man decide di essere una storia corale, ma senza esserlo veramente. E come Into the Spider-Verse ci fa credere che in realtà la storia sia molto più grande di quanto sembri, ma in realtà è molto piccola. E oserei dire, intima. Across the Spider-Verse è ancora più intimo, è ancora più poetico del primo film. E ci sono riusciti, ingigantendo i rischi, il dolore, la pesantezza delle scene. Across the Spider-Verse è come se fosse Into the Spider-Verse, ma sotto acidi. È veramente tanta roba pesante assieme, in maniera folle. L'animazione anche qui si piega al volere della trama, con le varie dimensioni che hanno sfumature di colore e ambientazioni e motivazioni dietro che servono a un determinato scopo. Ad esempio, la New York di Miles deve rappresentare come luogo da chiamare casa. La New York di Miles, della dimensione di Miles, è così calorosa, è quasi un posto sicuro. Non ci viene fatto vedere il lato negativo di questo posto, anzi ci viene fatto vedere il luogo più unito, più coeso, più da cameratismo, soprattutto alla festa della promozione del padre di Miles. È tutto bellissimo, se ci fate caso. Poi c'è il mondo di Gwen, che è pastelloso, quasi a indicare la delicatezza che è il carattere del personaggio, con la backstory di Gwen e Peter che, beh, con i colori di quel mondo che sono così indefiniti in un certo senso, enfatizzano quella sensazione di indefinito, quella sensazione di vorrei che le cose fossero migliori di quanto non fossero state, vorrei che fosse tutto più dolce, ecco. Poi quando ci sono i momenti brutti e gravi, quei colori pastellosi diventano scuri e qui l'indefinito in senso di dolcezza lascia il posto alla sensazione di essere persi, di sentirsi persi. È bellissimo. Abbiamo poi il mondo di Spider-Man India, mi dispiace, quel nome non mi manco m'azzardo a pronunciarlo. Spider-Man India ha un mondo così colorato, pieno di cose da vedere, architetture complesse, perché beh, quel mondo è protagonista di una scena d'azione e di humor totale, e poi di una parte che beh, è solo una gioia per gli occhi. Credo che la scena che riguarda il mondo di Spider-Man India sia forse la scena di salvataggio più bella che abbia mai visto in un film di supereroi. E vedere degli eroi che veramente rischiano un pelo di distanza dal rimanere spiaccicati da un palazzo che gli crolla addosso è semplicemente magico. Mi vendi l'eroismo di questi personaggi in una maniera indescrivibile. È veramente adrenalina pura. Poi abbiamo New York che deve dare la sensazione di corporazione, di freddo. Questo perché la Spider Society si comporta come una vera e propria corporazione. Abbiamo poi il mondo alternativo di Miles, la New York del Peter che beh, non è mai stato morso dal ragno radioattivo, che invece con i suoi colori ci fa intuire che c'è qualcosa che non va, fin dal primo momento in cui Miles ci mette piede. E indovinate un po', è il mondo dove Miles si ritrova perso, sperduto, e c'è quella bellissima scena dove tutta la sua negatività e la sua rabbia esce fuori in quel modo così violento e cattivo. E guarda caso dov'è che accade, proprio nel mondo in cui tutto quanto è brutto, violento e cattivo. Sono cazzate, ma impattano, inconsciamente impattano, vendono benissimo, c'è uno storytelling a livello visivo all'interno di sto film che è spaventoso. E purtroppo mi dispiace, ma ne sento veramente poco parlare. C'è gente che loda le soluzioni creative senza andare a fondo su quello che è il significato di quelle soluzioni creative. Addirittura ho visto che ci sono tantissime parti in cui diciamo che il film esplode. Non sto scherzando, ci sono dei frame che sono stati improvvisamente animati con tecniche diverse da quella che si stava usando. È come se 23 frame erano con la solita animazione 3D col cel shading e il 24esimo frame è un'immagine disegnata a mano di quel frame. ma è un modo per esaltare le pose, è un modo per esaltare il momento, è un modo per vendere come una sorta di messaggio implicito che cosa devi provare in quella scena. Un esempio lampante? Ragazzi, quando ci sono le scene d'azione, i combattimenti, ci sono dei frame dove lo sfondo cambia colore quando arrivano colpi violentissimi tra i vari personaggi, tipo il calcione caricato con la caduta nei confronti di Miles verso Miguel. Quello è un momento che è esaltato a dismisura dallo shock di rosso che viene subito dopo. E anche qui, come già detto prima, l'animazione è riuscita addirittura a essere dinamica e a rompere la regola dei frame tutti precisini per trasmettere qualcosa di più. Ora, dopo aver parlato di questi tecnicismi, e manco a dirlo, adesso parliamo invece di quella che è la trama della storia di questo film. Il film inizia con la storia di Gwen. Ci viene presentata che suona, è una batterista, e con una scena magnifica ci danno delle nuove informazioni sul personaggio, gli aumentano la sua dimensione emotiva, facendole riassumere quello che è successo in Into the Spider-Verse, con un'emozione e una cattiveria che ci fanno capire subito che lei, innamorata di Miles, non ha potuto appunto tirar fuori quello che provava a causa della bastardata di vivere in dimensioni diverse. Io credo che questa scena sia talmente bella e con talmente tanti significati che ammazza tutta la saga di After, ammazza qualsiasi roba, perché c'è così tanto cuore in questi manco primi due minuti di film che io non saprei. Poi la cosa che appunto Gwen si senta sola, mal compresa, dovuta anche alla sua backstory, e questa solitudine la porta a quasi allucinare Miles in giro per appunto in giro così nella sua vita, magari lo vede in una stazione, vede quella persona che glielo ricorda, è normale, è suggestionata da quello che vorrebbe. Quella sensazione di confusione, quella sensazione di sentirsi un po' persi dentro perché semplicemente non ci si senta ricompensati da quello che in realtà sentiamo di meritare. Questa è Gwen. Il senso di inadeguatezza e il senso di aver sbagliato qualcosa perché non ci si sente veramente realizzati. È bello. È bellissimo, il suo personaggio è veramente di una violenza a livello proprio emotivo che non saprei dove trovare una caratterizzazione così profonda in, ripeto, manco i primi 10 minuti di film. È bellissimo. Poi vabbè, c'è la scena di combattimento con l'avvoltoio rinascimentale. Qui le scene di combattimento in Across the Spider-Verse sono utilizzate per mostrare i muscoli, per mostrare la qualità dell'animazione. È molto bello, è molto bello. I tecnicismi qui servono proprio a enfatizzare l'azione, la scena e tutto. Piccolo aneddoto, quando compare Miguel in sala, io e un mio amico, siamo stati gli unici a esplodere dal ridere a causa della sua colonna sonora, che per carità, bellissima, ma noi avevamo sentito il sapore di meme letteralmente una settimana prima che sto film uscisse. Il film esce, ce lo andiamo a vedere, parte la musichetta di Miguel, di Spider-Man 2099, e noi crolliamo dalle risate per letteralmente mezzo minuto e poi risaliamo su come se niente fosse. È stato molto divertente, però a parte questa cazzatina, Spider-Woman, altro bel personaggino, ma forse il difetto di questo film. Non fraintendetemi, su scena e ganza ha un suo ruolo, è praticamente l'ostacolo, è la concretizzazione dell'ostacolo di Gwen per appunto fare quello che veramente vuole, ma è veramente una macchietta se ci fate caso. Difettino non da poco. E poi, insomma, dopo questa scena, ecco che ci viene detto che, no, guarda, ci sono gli eventi canonici, Gwen ne ha beccata un'altra di cose tristi, abbiamo empatizzato già prima, empatizziamo ancora peggio con la tragedia del padre, va bene, col padre che scopre che Gwen era appunto Spider-Woman o Girl, non mi ricordo come la chiamavano nel film, ora che ci penso Spider-Girl, sì. Comunque, Il padre di Gwen scopre che la persona che stava cercando per un omicidio che non ha compiuto, cioè che Spider-Girl, o meglio Gwen, non ha compiuto, è sua figlia. Perché tutta la storia di Gwen ruota attorno al fatto che è incastrata in un certo senso dal fatto che aveva tra le braccia Peter quando è successo l'incidente che lui è diventato Lizard, gli è caduta una roba addosso ed è morto per le ferite. E questa cosa che il padre ricollega sua figlia alla persona che ha ricercato per aver ammazzato la persona più importante per sua figlia stessa è un trauma talmente forte che spinge l'uomo a volerla arrestare. Introdurre l'evento canonico come un qualcosa di importante su cui ruota tutto attorno alla storia, con forse uno dei momenti più toccanti e pesanti della storia in sé, è stato geniale. È una sceneggiatura fatta da Dio. Davvero. Cambiamo location. Miles. Miles è il nuovo Spider-Man. La musichetta cambia, il tono cambia, è tutto rilassato, è tutto bellino, ci viene fatto vedere un Miles che è praticamente Tobey Maguire, parliamoci chiaro, cioè, è quello che dicevo sul precedente film, che appunto Miles non aveva una sua dimensione fino a prima dei film, diciamo che è un po' vera, perché tutti gli Spider-Man hanno delle costanti, e Miles aveva troppe poche differenze rispetto alle costanti di Spider-Man. Beh, qui il film se ne frega di questa cosa, perché il gran casino arriverà dopo. Qui ci fanno proprio vedere un Miles che è nei guai. È nei guai, non riesce a gestire la sua vita da Spider-Man. Ed è divertente, perché mi ha proprio ricordato la mia infanzia con la leggendaria scena della pizza di Spider-Man 2. Davvero bello, davvero bello. E tutta questa storia, tutto questo casino, l'introduzione di The Spot come minaccia relativa, come cretinello della settimana, è tutto un terreno di prova. Innanzitutto ci reintroduce il personaggio, ce lo rende più umano, e soprattutto tutta questa intro ci dice e ci urla una cosa ben diretta. Il villain di sto film è Spot, il centro del film è il conflitto, perché c'è lo scambio tra il padre e Miles, il centro del film è la solitudine di Miles e come combatte attivamente il mondo che lo vuole a terra, e soprattutto il fatto che il film faccia di tutto per farti capire quali sono le basi sulla quale poi si muoverà per il resto della storia, ovvero io contro il mondo. E voi direte, ma da dove cavolo hai trovato questo significato nella parte iniziale di Miles? Fateci caso, Miles è ostracizzato dalla sua famiglia. È un po' visto come una pecora nera. No, non facciamo battute, va bene? Intendo il significato letterale, per l'amor di Dio. È un po' visto come una pecora nera, come uno stronzetto che non vuole veramente fare le cose fino in fondo. Però non è colpa sua. Non è colpa sua, perché siccome la gente ha il suo modo di pensare, non è compreso. È un ragazzo incompreso nel suo talento. Mi ricorda tantissimo quasi il tema del pianeta del tesoro, solo che lì il conflitto del pianeta del tesoro era più su mi devo affermare nonostante il mondo mi voglia a terra, invece in Miles è più un mi voglio affermare nonostante io senta che non ce la possa fare. È leggermente diverso, ma il centro della questione è quello. È bello, è molto bello. E dirci che il tema del film è quello e poi costruirci sopra l'impianto che poi vedremo dopo è magico. Tutto sto turbine di disastri culmina con l'arrivo di Gwen. E qui ci si ricollega a, il trailer che è stato mostrato per annunciare l'uscita appunto di Across the Spider-Verse. Arriva Gwen, Miles terrorizzato poiché Gwen è stata tipo la sua musa ispiratrice per ogni volta che disegnava qualcosa. Gwen scopre tutto, c'è quella fastidiosissima scena della figure che viene tolta dalla sua plastica originale, questo per far capire che i due conflittuano e sono diversi, proprio radicalmente, nonostante tutto, sono due persone diverse, non la stessa persona, anche se quella scena secondo me è stata messa lì tanto per fare l'effetto povero, capì? Però, per me, tutta quella parte lì è proprio per urlare allo spettatore che da lì in poi la storia inizia. Abbiamo finito, da qui in poi sviluppiamo quello che avevamo lasciato da parte con Into the Spider-Verse. Tutta la scena di Miles e Gwen che corrono in giro per la città, e si raccontano le ultime cose. È la cosa più romantica che abbia mai visto in vita mia. No, no, la scena, quella successiva, quella è poesia, non è romantica. Cioè, è romantica, però, capitemi. Il romanticismo in questo film non viene inteso come io ho bisogno assolutamente di te, dobbiamo stare assieme, te la butta sulle smancerie. No, il romanticismo all'interno di Across the Spider-Verse è inteso come legame profondo. Altra cosa che Into the Spider-Verse aveva purtroppo scalfito, date le sue tempistiche ristrette. Il rapporto tra Miles e Gwen respira, è vivo, è reale, è tangibile, ed è per questo motivo che risuona tantissimo in tanta gente. Il problema è che non dovrebbe, per tanti motivi. Innanzitutto il loro profondo attaccamento, ripeto, non è un semplice sto così bene con te, gna gna. Il loro profondo attaccamento è proprio un legame quasi di famiglia, se ci fate caso. Si comportano in maniera protettiva l'uno verso l'altro, anche quando sono contro. Quando, vabbè, poi ci arriviamo, comunque, il senso di protezione, il senso di distruzione, cioè, insomma, le priorità, insomma, madonna, mi confonderei a parlare, però ritorniamo sul punto focale. Entrambi si vogliono talmente tanto bene che non vogliono ferirsi e quindi si avvicinano a passettini l'uno verso l'altro e c'è questa chimica così bella che non sembra neanche reale a una certa. Eppure è lì. E la scena in cui si riavvicinano correndo in giro per tutta New York è l'esempio. Si rivedono, chiacchierano, scambiano dialoghi, fanno vedere che Miles è un botto geloso per Gwen e Gwen voleva assolutamente stuzzicare Miles così per gioco perché fa parte del suo carattere. È bellissimo. E poi c'è la scena della torre, dell'orologio, la Clock Tower. Bella, bellissima scena. Il fatto però è che è stata mal interpretata. Questo ne volevo assolutamente parlare perché ho visto in giro, proprio così, anche tra alcune mie conoscenze, una bruttissima connessione che ho trovato tra coppiette generiche di adolescenti con loro due. È tremendo perché il loro rapporto è adulto. Non stiamo parlando di una relazione di coppia tra due ragazzini con gli ormoni sfasati. Non più. Stiamo parlando di un rapporto adulto che si sta sviluppando su quella che è la propria identità personale a confronto con l'identità personale dell'altro. Sono loro due che, nonostante le differenze, nonostante appunto l'essere persone diverse, si amano e quindi legano, diventano un tutt'uno. E tu vedi la stessa delicatezza che c'è in Gwen, che c'è anche in Miles, ma in maniera diversa. In Miles è esprimere affetto con vicinanza, con piccoli gesti e simili. Con Gwen invece è stuzzicare e diciamo soddisfare quello che l'altro vuole. È una cosa così matura e così ben definita che anche qui, altra lode alla sceneggiatura, questi due sono maledettamente credibili come persone che si amano. E mi dispiace che siano diventati un po' la coppietta poster dei social. Solo per sta cazzata qua. Solo perché c'è stata la scena che citava i fumetti. Capisco le chiavi di lettura, capisco che c'è una certa maturità, però paragonarsi a un qualcosa di così profondo credo sia un banalizzare il messaggio che il film vuole dare. E banalizzare un'opera così grandiosa lo vedo come uno spreco. Non giriamoci attorno. È bellissimo. Tutto bello, ma ecco che arriva il conflitto. Il conflitto è The Spot che sta combinando casino, vuole diventare forte, e quindi Gwen lo insegue. Dopo una serie di vicissitudini, l'aver conosciuto Spider-Punk, l'aver conosciuto appunto Spider-Man India, e dopo una serie di rocamboleschi eventi, ci ritroviamo a New York. E siamo ufficialmente nel secondo atto del film. Secondo atto che è sceso giù come una pillola con lo zucchero. E non lo dico tanto per fare un intercalare per darmi tempo per continuare il discorso, ma lo dico letteralmente perché da lì in poi il film esplode. Tutto quello che è stato preparato nel primo atto diventa la granata che porta avanti il resto del film. The Spot alla fine del primo atto diventa inammazzabile, diventa fortissimo e viene mandata una scarica, quasi una visione a Miles, che sì, suo padre, secondo gli eventi canonici, cioè qualcosa che non può essere fermato altrimenti la realtà esplode, beh, tra gli eventi canonici di Miles c'è la morte di suo padre. Brutto. Bruttissimo. Ma questa roba viene analizzata dopo. Entra in scena Miguel O'Hara e la Spider Society. Ora, la Spider Society è il momento che tipo tutti i fan nerdoni dell'MCU hanno aspettato per fare guarda, mi ricordo Tizio X da zona Y a momento Z, con comparsa di tanta roba proveniente dai fumetti. No, non l'ho visto come una carrellata di easter egg fini a se stessi, l'ho visto più come una lettera d'amore nei confronti di Spider-Man, perché certe cazzate erano veramente complesse da sapere. Figo, figo, figo. Il fatto però è che poi appunto arriva Miguel. La prima cosa che Miguel fa è fingere di essere tranquillo e tira addosso a Peter un pezzo di metallo. O cibo, non mi ricordo. Comunque un congegno, qualcosa di pesante. Miles lo schiva. Il fatto è che Miguel non viene presentato come una brutta persona, viene presentato come una persona afflitta, sconfitta, con quel leggendario frame che purtroppo è diventato un meme grazie a TikTok, però il fatto è che, non purtroppo, scusate, in realtà è un meme carino, però ho letteralmente stufato dopo le prime due cose che ho letto in giro, vabbè, la gente è banale. Comunque, il fatto è che si vede un Miguel felice su un monitor. Il monitor poi sparisce e vediamo come si è ridotto Miguel da quel momento in poi. Spider-Man 2099, infatti, è un personaggio dalle sfaccettature veramente tanto, tanto pesanti. Lui ha visto la sua famiglia, che purtroppo ha perso nel 2099, di nuovo a sé. Perché in una realtà, a quanto pare, lui moriva e ha preso il posto del se stesso di quella realtà, rompendo però l'evento canonico della sua morte in quell'universo, perdendo quindi tutto quello che aveva tecnicamente potuto rivivere un'ultima volta e avendo addosso la responsabilità di aver annientato un'intera dimensione. Il dolore di Miguel non è diventato però, come nel caso del Kingpin o nel caso di Miles, un qualcosa di positivo. È diventata un'ossessione. Ma a metà, tra quelle che ci sono state presentate in Into the Spider-Verse, scusate, mi sto un po' incartando con tutti questi nomi, il fatto è che è ossessionato da quello che ha vissuto, ma ne ha tratto una lezione positiva. Solo che l'ossessione che ha per questa lezione è talmente forte da oscurare tutto. Ed ecco che la sua realtà, il suo punto di vista, ha perfettamente senso. Miles deve perdere suo padre, altrimenti muoiono tutti. È pericoloso. Dannatamente pericoloso. E quello che mi fa innamorare del personaggio non è tanto la sua presenza scenica, che è portentosa, ragazzi, si ruba la scena Miguel. Ci vedrei veramente un film su di lui, non mi interessa, è veramente così figo come tutti dicono, non è uno scherzo. Miguel si prende la scena perché è così freddo e calcolatore, eppure così realista, che non puoi dargli torto. Chi gli dà torto non ha capito il personaggio. Miguel ha ragione, non puoi condannare un'intera dimensione perché vuoi salvare tuo padre, devi fare un sacrificio. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e in questo caso il tuo potere non è fare più con le ragnatele e attaccarti ai muri. In questo caso il tuo potere è la conoscenza. Tu sai che tuo padre deve morire, ma tu sai anche che se muore, nessun altro muore. Se lo salvi, e quindi spezzi l'evento canonico, muoiono tutti. Sparisci anche tu. La tua dimensione svanisce nel nulla. Condanni veramente un numero indefinito di persone alla morte. È proprio un concetto violento, cattivo, arrabbiato. E mi piace. Il conflitto qui è così ad alto rischio che tutti i personaggi fanno delle scelte estreme. Miles va contro l'intera società degli Spider-Man solo perché non riesce a lasciare andare suo padre, non riesce a condannare suo padre a morire. Miguel insegue Miles, un ragazzino a conti fatti dal suo punto di vista, solamente perché vuole salvare un'intera dimensione di persone. Gwen è combattuta. Peter B. Parker vuole cercare di far ragionare Miles e portarlo nella strada appunto degli Spider-Man, cioè che bisogna fare sacrifici. Ci sono così tanti spunti in ogni singolo personaggio, in ogni singola interazione da qui in poi per il resto del film, che ci potresti fare un'intera saga da 8 film su ciascuno di queste ragioni, su ciascuna di queste ragioni. È bellissimo, è proprio è così crudo e incazzato sto film che l'ho amato. Io lo metto al pari di Berserk a livello di tematiche. E voi direte, ma sei impazzito? Berserk va a fondo sul concetto di anima e sul concetto di andare avanti nonostante tutto. Sì, ma anche questo film in un certo senso lo fa. Noi vediamo il conflitto di tutti i personaggi, la rabbia che tutti hanno dentro e il dolore che sopportare queste scelte provoca. Noi vediamo delle persone che hanno a che fare con delle cose tremende e che devono accettarle e trovarne una soluzione per loro stessi, per gli altri. E il conflitto qui è simbolo di crescita, perché questo è un film che parla dalla transizione da adulto inesperto ad adulto capace di fare grandi cose. Qui Miles ha una storia molto più pericolosa e grande, con un pericolo ancora più grosso di quello che era in Into the Spider-Verse, ovvero un'intera società di Spider-Man che lo inseguono, perché il film deve parlare di un tema più pesante. Deve parlare dell'autoaffermazione nonostante tutto il mondo attorno a te. Essere da soli contro il mondo è un concetto ma parecchio sottovalutato. Alle volte viene definito come «Nah, vabbè, sei un bambino, lascia stare». Un giorno capirai perché non dovresti mai metterti contro la massa. Ma Miles lo fa. Miles lo fa perché non ha scelta. Nessuno prende decisioni pazze per scelta. Lo fa perché un po' costretti. Costretti dalla situazione. Se sei una persona debole e devi salvare o tua madre o tuo padre, che cazzo fai? Non scegli. Se sei una persona forte e determinata, tu scegli uno dei due a caso. Se sei invece appunto Miles, in una situazione dove devi scegliere se salvare tuo padre o condannare un'intera dimensione, un intero universo al collasso, Miles non ce la fa. C'ha dei principi, c'ha delle cose importanti. Lui, suo padre, cerca di salvarlo nella vana speranza che magari la dimensione non collassa. Questo è un conflitto. Porca vacca, io non ho mai visto un film d'animazione che è più cattivo di così. Mai. E il bello è che è cattivo senza ne manco una goccia di sangue. Perché non ne ha bisogno. I temi che porta sto film sono violenti, sono incazzati, sono belli. Belli succosi. E vediamo di chiudere con il conflitto finale che poi ci viene lasciato in sospeso. Miles riesce a fuggire dalla Spider Society con un po' di supporto e un po' una botta di culo. Gwen invece purtroppo perde la fiducia che si era creata tra lei e Miles. Forse per sempre, non lo so, vedremo in Beyond the Spider-Verse, ma quella fiducia è stata tradita perché Gwen non doveva più stare con Miles. Non doveva più avere a che fare con lui. Doveva rinunciare a lui, ma non ce l'ha fatta, infatti l'ha visitato, nonostante poi si scopra che Miles era un'anomalia di base. Lui era un evento canonico rotto che respirava e viveva. L'anomalia, l'inizio delle anomalie, proprio pesante. Miles quindi è sempre stato sbagliato. Tutto quello che è stato Into the Spider-Verse in questo film viene completamente mangiato vivo. Into the Spider-Verse per Miguel è stato un errore. Tutto quello che è successo a Miles è stato un errore. Tutto quel percorso, tutta quella fatica, zio Aaron, sono state tutte stronzate agli occhi del capo dei tuoi simili. Tu sei stato ufficialmente rigettato da coloro che dovevano capirti. E la persona che più amavi al mondo è con loro. La scena di Miles che corre verso casa con quel dolore che puoi proprio provare dalla scena in sé. La musica, l'eroismo che c'è di fondo nonostante tutto. È proprio un messaggio che urla. Non te ne deve sbattere un cazzo di quello che hai attorno. Se tu credi davvero a quello che stai facendo, non è la fine del mondo se sei da solo. Anzi, deve essere la tua forza. È bellissimo. Io non so quante volte ho detto bellissimo o perfetto. Cioè, sto film è veramente... ammazza Into the Spider-Verse a livello di tematiche. Perché è un film così adulto. Eppure parla ad un linguaggio così semplice. È magia pura. È cinema, cacchio. È cinema d'animazione. È un film d'animazione. Sto film ha distrutto tutto il lavoro di Disney negli ultimi 10 anni. È pura magia e goduria su schermo. Il film finisce con un cliffhanger dove Miles è in pericolo, nonostante sia fuggito da, appunto, la Spider Society. Con Gwen che ritratta e decide di creare una spedizione per andare a salvarlo. La Cross purtroppo non finisce. O meglio, finisce ma con palesemente una storia che deve concludersi. Il significato finale a tutto il dolore che Miles ha provato in questo primo film, dei due che devono uscire, di cui uno è uscito appunto, beh, avrà una catarsi nel secondo film. Tutto quello che Miles ha creduto finora avrà senso solo nel secondo film, quando Miguel O'Hara, avrà un conflitto finale direttamente con Miles e vedremo la conclusione della storia. Chissà, ci sono tante possibilità. Magari il padre di Miles muore, e in questo caso Miles capirà che è giusto credere in se stessi e tutto, ma certe cose, se devono accadere, bisogna solo accettarle e usarle come motore per vivere meglio, e magari appunto riproporre, ma in maniera ancora più forte, il tema di Into the Spider-Verse. O ancora, per avere qualcosa bisogna rinunciare a qualcos'altro, magari muore Gwen, e in quel caso, beh, neanche a dirlo, avremmo un secondo Miguel O'Hara. Magari Miles si ricrede e decide di fregarsene della storia di suo padre, lo lascia morire perché tanto ormai la dimensione deve vivere, è lui il problema, è stata colpa sua se è successo quello che è successo. Sarebbe forse il finale più incazzato che abbia mai visto per un film d'animazione, ma chi se ne frega, sarebbe bellissimo. Poi vorrei magari una storia dove magari Miles riesce a salvare suo padre, ma la sua dimensione rimane isolata per sempre e perde Gwen. E in quel caso la sua vita sarebbe solamente devota a salvare gli altri. E allora a quel punto la storia e tutto quanto servirebbe a dare una lezione del tipo: autoaffermarsi è bello, ma se lo fai preparati perché dovrai perdere qualcosa che non potrai mai più trovare per il resto della tua vita. Perché lo sappiamo tutti, ragazzi, è un racconto di formazione serio. E se dobbiamo parlare in termini seri, i nostri genitori moriranno. Ed è normale. È così che deve andare. Ma perdere forse il nostro futuro, quello ma non deve succedere. Se succede, quella sì che è una tragedia. E se il film la butta su questa cosa, forse abbiamo il racconto di formazione più bello che abbia mai visto in vita mia. No cap. Non mi interessa. Questo film è pura poesia. Spero che la mia analisi sia stata apprezzata, spero che appunto tutta la bellezza di questo film l'abbia potuta trasmettere nel migliore dei modi. Dico che Into ed Across the Spider-Verse sono forse dei film che hanno tirato fuori la parte più melodrammatica in me, anche se in realtà come film sono molto leggeri. Però va bene così, vuol dire che ho tirato fuori quel layer che molte persone stanno ignorando per fare il ditino che indica l'easter egg che sanno solo loro e nessun altro, no? Mannaggia il cazzo. Comunque, cosa posso dire di Across? La sua colonna sonora è spaziale, metà delle canzoni me ne sono rubate in playlist, poi, beh, ci sono le parti con Lego Spider-Man che sono semplicemente favolose, Ben Reilly è una genialata vivente, e tutto sommato è proprio un'esperienza. Ripeto, Beyond lo aspetto come Natale. Quando esce, non sarò al day one, perché sto film me lo voglio godere da solo. Perché? Perché sta acquisendo fama. Perché siamo nella piena generazione di TikTok e dei social network, dove tutto deve essere di tutti, perché tutti devono grabbare un po' di popolarità dalla cazzata del momento. E la cazzata del momento è amare Into the Spider-Verse e chiamarsi fan della Marvel. Io non sarò fan della Marvel manco dopo aver finito la serie degli X-Men animata, perché mi toccherebbe leggere almeno tutte le storie importanti, ma anche lì non sarei neanche esperto, quindi la gente è pazza. Comunque, cioè, fan puoi esserlo, esperto no. Esperto devi essere un po' un nazi per credere in una roba del genere. Esperto lo sai chi è? Quello che si è letto le intere testate settimanalmente, proprio quei folli che hanno speso un casino di soldi al mese per poi ritrovarsi tutto bene, 10 tavole, 15 tavole a colori e poi tanti saluti al prossimo mese, hai sprecato 5 euro per 5 secondi di lettura. Ma vabbè, vabbè, a parte questo, oh, non sto a criticare chi colleziona gli albi, se avessi soldi da buttare lo farei pure io, è troppo bello. Comunque, detto questo, ragazzuoli, spero che queste due recensioni, che le vedo un po' come un blocco unico, vi siano piaciute. Ci vediamo alla prossima. Ah no, aspetta! C'è un ultimo tema. Dicevo di Peter B. Parker. Diciamo questa cosa e poi chiudiamo, va bene? Lasciamo tutto così, chi se ne frega dell'editing. Voglio proprio che la mia passione per questo film esca fuori nella maniera più uncut possibile. Ragazzi, la scena di Peter B. Parker è urlare in faccia allo spettatore il tema del film. Peter B. Parker, mi ricordo che diceva a Miles: ehi, tu sei una persona bellissima, io ho fatto la mia famiglia, io sono andato avanti nella mia vita perché ho visto da dove ho iniziato, ho visto a cosa mi sono aggrappato, e io ti invidio perché volevo che tu fossi mio figlio. Cioè, cose che, porca vacca, quando l'ho sentito mi è venuto un brivido addosso, perché io mi sono detto: madre, che roba! Mi stai mettendo dei temi così adulti, così profondi, e li addossi appunto a un ragazzino, e proprio quella scena mi ha ricordato una cosa. Madò, questi sceneggiatori hanno pensato: oh cazzarola, sto film lo stiamo un po' dedicando a tutte le fasce d'età, che facciamo? Ma vedi di mettere i temi che tutti quanti fanno finta che non esistano, va? Quali? Il crescere. Fino alla fine dei nostri giorni, l'evolverci, buttalo sotto forma di scena. Peter B. Parker è il simbolo a cui Miles aspira, ma che non può essere, perché è diverso, è deviante, è pure una critica alla società sto film. È più chiaro di così si muore. La Spider Society non voleva prendere Miles fino in fondo, infatti è, a quanto pare, la spiegazione ufficiale del fatto che appunto Miles sia riuscito ad outsmartare tutti, non ci stavano provando, e questo è il significato. E ragazzi, che bello, che bello proprio, io direi proprio di lasciare così, niente ringraziamenti, lasciamo così. Il significato del film è questo: crescere vuol dire essere diverso, non omologarsi. Perché essere diversi in senso positivo è una vita ben vissuta, dolorosa, cattiva, incazzata, ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Il messaggio di Spider-Man. Arte pura. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata. Bye!